Buongiorno a tutti. Allora oggi vediamo un pochino un discepolo che è un po' il nostro apripista, quello che forse è più vicino a noi, Pietro, un uomo che ha saputo alternare, forse non lo voleva questo, ma alternava momenti di entusiasmo, professioni di fede molto, molto forti e dei momenti invece di disattenzione, di rinnegamento. Ecco, il brano sul quale noi ci fermeremo in particolare sarà quello del capitolo 20 di San Giovanni, dal versetto 15 al 19. Ma prima andiamo per tappe, perché vogliamo vedere come Pietro arriva a questo momento finale con Gesù. Come dicevo, Pietro può essere il modello più vicino a noi, capace di confessioni forti, di slanci di entusiasmo, ma anche contraddizioni evidenti. Segue Gesù e poi sembra fermarsi, sembra voler invitare anche Gesù a fermarsi, vuole mettersi davanti al Maestro. E allora vediamo un pochino qual è il suo percorso, che può essere anche il nostro percorso. Ci sono tre momenti. Il primo momento lo troviamo nel primo capitolo, dal versetto 40 al 42, e nel sesto capitolo, dal versetto 67 al 71. Vogliamo vedere un pochino questo primo momento, che è la chiamata di Gesù a Pietro. È importante perché sarà il modo con cui poi Gesù chiamerà Pietro in riva al lago. Ho detto al capitolo 1, versetto 40 a 42. Se c'è qualcuno che vuole leggerlo, si è già arrivato. Grazie. Poi abbiamo al capitolo 6, dal 67 al 71, un altro episodio che ci avvicina un pochino a questo primo periodo di Pietro, prima esperienza di Pietro con Gesù. Grazie. Questo primo momento dell'esperienza di Pietro dietro a Gesù è legato al ministero pubblico di Gesù ed è caratterizzato da una grande vicinanza tra Gesù e Pietro. Pietro è portato da Gesù dal suo fratello Andrea. Pensava già forse al suo programma di vita, aveva un lavoro, una famiglia. Gesù invece gli cambia nome e gli cambia programma. Faccio una parentesi, qui c'è solo una suora e non so se la loro congregazione è ancora in questo, tiene ancora a questa tradizione, ma nel passato chi diventava religioso, frati o membri di congregazioni o suore, al momento di emettere i primi voti cambiavano anche nome. Io sono forse nella prima classe che non ha cambiato nomi, ma quelli prima di me e sceglievano il nome di un santo che lo affascinava in modo particolare. Non so, se uno voleva andare in missione prendeva San Francesco Saverio o dei santi che erano magari delle icone missionarie. E cosa voleva dire? Che da quel momento lì cambiavi un pochino il sistema di vita, diventavi religioso e cambiavi il nome secondo quella che sembrava essere la tua missione, accompagnato da un padre spirituale che ti diceva anche quali erano le tue possibilità di realizzare questa missione. Ecco, Gesù cambia il nome a Pietro, e Cefa vuol dire pietra, vuol dire fondamento, vuol dire capo anche. Pietro non parla, però comincia un nuovo percorso. Cerca di stare dietro a Gesù, dopo vedremo che a volte scappa un po' avanti, vorrebbe andare avanti. Diventa un uomo nuovo, con un nuovo compito. Sarà andato certamente a pescare ancora, perché aveva una famiglia sulle spalle, ma Gesù lo affascina, lo segue. Ecco, da figlio di Giovanni diventa roccia, in un cammino che capirà solo strada facendo. Pietro riappare, come abbiamo sentito adesso, alla fine del discorso del pane di vita, come portaparola del gruppo di dei discepoli, dicendo: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parola di vita eterna. Gesù aveva fatto un discorso molto teologico, profondo, che non era forse alla portata di tutti. E quando Gesù dice agli ebrei che bisognava mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, ha creato un pochino di, come si dice, di stupore e anche di meraviglia negativa, insomma. E la gente cominciava ad andarsene, perché Gesù diventava un po' troppo propositivo e forte nelle sue proposte. E allora Gesù domanda ai discepoli: volete andarvene anche voi? Come per dire: anche voi non riuscite a capire, o volete continuare un'avventura con me? E Pietro, che sembra fatto apposta di intervenire nei momenti di silenzio per rompere il ghiaccio, dice: noi non andremo da nessuna parte, perché tu hai parole di vita eterna. Ecco, questo è uno degli slanci di Pietro. Non aveva parlato quando Gesù l'aveva scelto, ma adesso comincia a capire che deve anche prendersi carico dei suoi fratelli. Abbiamo un secondo momento di questo cammino di Pietro, che lo troviamo al capitolo 13 di San Giovanni, sempre, dal versetto 6 al versetto 11. Capitolo 13, da 6 a 11. E questo momento è legato all'ora della passione e della morte di Gesù. Adesso dal 36 al 38 ci sono altri due versetti che ci aiutano a capire ancora questo atteggiamento di Pietro.
Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguiranno più tardi. Pietro disse: Signore, non canterà il gallo prima che tu non abbia negato
Ecco, questo è il momento della passione e della morte di Gesù, è il secondo momento dell'esperienza di Pietro, e qui Pietro è in primo piano, però è quasi sempre in primo piano in modo negativo, perché si oppone a Gesù, non capisce e non vuole seguire la logica di Gesù. Come abbiamo visto durante la lavanda dei piedi, non capisce il gesto di Gesù. E Gesù comincia il discorso di addio. Pietro non cambia atteggiamento, pensa di poter seguire il Signore e di dare la vita per Lui. Qual è il suo sbaglio, in fondo, se possiamo giudicare Pietro? Non è tanto quello di dire mi voglio sacrificare, ma se avesse detto do la vita, darò la vita con te, se si fosse messo insieme a Gesù e dare la vita anche lui per gli altri, come Gesù faceva, si sarebbe forse capito un pochino di più. Ma dare la vita per Gesù, è lì un po' Pietro è andato fuori binario, è un po', ha mostrato un po' di presunzione, però questo fa parte del suo carattere, dei suoi slanci. Rifiuta la lavanda dei piedi, rifiuta pure di ascoltare il Maestro. Al momento dell'arresto cerca di reagire con la forza. Infatti cerca di usare la spada e Gesù gli dice di mettere la spada al suo posto. Nel cortile del palazzo del grande sacerdote abbiamo, e questo lo riportano tutti e quattro gli evangelisti, Pietro che cessa il suo seguire Gesù e nega per tre volte la sua identità di discepolo. E questo lo troviamo al capitolo 18, nel versetto 17. E la giovane portinaia disse a Pietro, forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose, non lo sono. Più avanti, al versetti 25 e 27, c'è la stessa situazione. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero, non eri anche tu dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse, non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse, non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Ecco, Pietro non ero con lui quando Gesù l'aveva scelto perché fosse con lui, perché camminasse assieme a lui e dietro, non davanti. Ecco, questo secondo momento è un momento che vede Pietro protagonista, ma è un momento caratterizzato dall'incomprensione, dal rifiuto dei gesti e delle parole di Gesù, dal rifiuto proprio della missione di Gesù. Pietro resiste all'attrazione dell'amore di Gesù perché non riconosce la necessità di essere amato. Se possiamo tentare una definizione, Pietro si sente già pieno di se stesso. Ecco, non riconosce la necessità di essere amato, pensa di poter già vivere da solo. Abbiamo visto che nel primo momento Pietro in silenzio segue Gesù, nel secondo momento prende l'iniziativa e la prende sempre, in francese si direbbe à côté, un po' a parte, e non entra nella logica di Gesù. E poi c'è un terzo momento, che è quello che vediamo adesso, dal capitolo 20, da 1 a 10, se c'è qualcuno che legge. Capitolo 20, da 1 a 10. Può andare fino al 15, va?
Thank you.
Basta così, invece riprendiamo dal versetto 19, sempre lo stesso capitolo, fino al 23. Dal 19. E infine leggiamo 21 da 1 a 15.
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirare la sua. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se no appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandare: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure i pesci. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Va bene così, grazie. Ecco, questo terzo momento è il giorno di Pasqua, inaugurato dal giorno di Pasqua, segna la vicinanza definitiva di Pietro a Gesù. Pietro va alla tomba e la trova vuota. Non si dice che arriva alla fede come Giovanni, che è arrivato prima di lui. La sera invece Gesù lo incontra assieme agli altri e gli fa dono dello Spirito. Qui Pietro diventa un uomo nuovo. Ecco, non è solo uno sforzo nostro quello di seguire il Signore, è soprattutto un'accoglienza dello Spirito, perché è lo Spirito che ci fa camminare dietro a Lui. E Pietro è molto, a questo momento si apre, perché ha visto che il suo castello si era sbriciolato. Quindi fa più attenzione al Signore e ripensa alla sua vita passata, agli incontri avuti con Lui. Ecco, l'incontro di Gesù invece con Pietro a Tiberiade sul lago suppone tutto questo percorso. La chiamata in silenzio, le sue reazioni, le reazioni di Pietro di fronte allo stile di vita di Gesù e anche questa riscoperta del Signore pieno di Spirito Santo. Ecco, l'incontro con Gesù a Tiberiade suppone questi momenti. Gesù è davanti a sé adesso, il discepolo che si è trasformato dallo Spirito. Non ha ancora terminato il suo percorso Pietro, però non si oppone più ai gesti e alle parole di Gesù. Non resiste più al suo amore. Obbedisce subito all'ordine di gettare le reti, di portare del pesce e di mangiare. Pietro si lascia attirare totalmente dall'amore del Signore. Prima avevamo notato, quando Pietro poneva dei problemi a Gesù per il suo stile di vita, per le sue scelte, abbiamo notato che Pietro non riconosceva la necessità di essere amato. Adesso, dopo tutto quello che ha combinato, Pietro sente che deve lasciarsi amare totalmente dal Signore. Ecco, qui mi ricordo quando ero ancora studente, si diceva cosa voleva dire Pietro quando diceva io vado a pescare. E la prima interpretazione potrebbe essere questa. La parentesi è stata molto bella, abbiamo vissuto un bel momento, un'avventura che ci ha dato anche qualche soddisfazione, però adesso è chiusa questa parentesi, è finita, è morto, basta. Io vado a pescare. Invece, se pensiamo bene, e l'abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita, credo, si ritorna volentieri sul luogo nel quale abbiamo avuto delle emozioni forti. Immagino due fidanzati che si sono lasciati. Il fidanzato che va ancora sulla stessa panchina al parco per vedere se mai passa, non fosse che per vederla. Ecco, Pietro probabilmente dice io vado a pescare, cioè torno là, chissà che non passi ancora e mi dica oi, vieni qui. Con tutto il timore che Pietro poteva avere in sé, perché sapeva di aver combinato qualcuna di grossa. Ma io credo che Pietro volesse proprio rincontrare il Signore. E non è tanto la rassegnazione di tornare al lavoro di sempre e di considerare tutto concluso, bello, una bella parentesi ma conclusa. Ecco, io penso che insieme possiamo pensare che Pietro voglia tornare alla situazione iniziale per rincontrare Gesù e ricominciare un cammino nuovo. È un po' questa l'esperienza del discepolo che si trova a zoppicare, a non tenere il ritmo di Gesù. Ecco, voler ancora rincontrarlo e anche forse voler mettersi davanti a Lui, mostrare la nostra debolezza, è proprio quel voler incontrare il suo sguardo ancora per ricominciare un'avventura. Ecco, adesso leggo io però questi quattro versetti. Troviamo il dialogo tra Gesù e Pietro dal versetto 15 al 19. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse mi vuoi bene e gli disse, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Ecco, Pietro l'ha proprio azzeccata. È andato sul lago di Tiberiade e ha rincontrato Gesù, che lo ha chiamato ancora una volta Simone di Giovanni e che ancora una volta gli dice: seguimi. È bello vedere questa avventura di Pietro un po' presa da scossoni, che si ricompone e ricomincia da capo. Ecco, abbiamo sentito le risposte di Pietro: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, e ancora tu sai che ti voglio bene, e ancora tu sai tutto. Ecco, vediamo un pochino questo passaggio che mi sembra fondamentale per la nostra riflessione. Chiediamoci come ci saremmo comportati noi al posto di Gesù. Probabilmente in questo modo. Prova a dirlo, magari voi non siete d'accordo. Pietro non ha veramente capito niente. Non ha difeso il Maestro. Ha tradito la fiducia che Gesù aveva posto in lui, l'aveva fatto capo. Ha avuto troppa fiducia in se stesso, Pietro. Non merita nemmeno più la nostra fiducia, perché non si è mostrato all'altezza del suo compito. Ha fatto grandi promesse, ma poi ha rinnegato la sua identità ed è fuggito. Questa potrebbe essere un po' la nostra sentenza, il nostro modo di giudicare Pietro. Perché Pietro deve conoscere seriamente di aver sbagliato tutto. Se tiene alla sua dignità e a quella degli altri discepoli, si ritiri per un po', per un periodo breve dal suo ministero. Forse anche Pietro faceva questi ragionamenti dentro di sé, perché sentiva il peso del suo passato. E invece guardiamo come si comporta Gesù di fronte a Pietro. Prima Pietro aveva pescato, mangiato con Gesù, vissuto momenti con lui. Dopo il pasto, possiamo dire un momento di dialogo eucaristico, Gesù non solo ribadisce la fiducia in Pietro, ma gli restituisce anche la piena fiducia in se stesso. Perché Pietro è vero che ha pensato: va, il Signore non ha più fiducia in me, ma ha perso la fiducia anche in se stesso, perché ha detto: guarda quante volte ho sparato delle cose che poi non sono riuscito a mantenere. Ecco, Gesù gli restituisce anche la piena fiducia in se stesso. Pietro l'aveva persa presso gli altri e anche in se stesso. Ecco la buona novella, il buon annuncio, la buona parola. Pietro, triste e scoraggiato, si vede riportato alla stima di se stesso e alla capacità di essere ancora discepolo di Gesù. Il dialogo tra Pietro e Gesù posa su tre domande, su tre risposte e su tre compiti o invii. A partire dal testo greco, vediamo che le ripetizioni sono ricche di sfumature linguistiche diverse. Scusate, ma credo che sia importante fare un pochino questo lavoro linguistico. Nelle domande Gesù usa per due volte un verbo quando chiede di amare, se lo ama, e la terza volta cambia verbo, usa quello che usava Pietro. Mi spiego. Gesù dice la prima e la seconda volta: Pietro, tu ami me in modo gratuito, totale? E Pietro le dice: sì, tu sai, sono tuo amico. Usa un altro verbo. Gesù chiede ancora: Simone, figlio di Giovanni, ami me veramente con un amore gratuito, totale, senza pensare a te stesso? E Pietro risponde ancora: Signore, tu sai che ti sono amico. La terza volta Gesù gli dice: Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi sei amico? E Pietro gli dice: tu sai tutto. Tu hai capito che il mio amore è ancora un po' limitato. Non sono ancora capace di amare finalmente in modo gratuito fino in fondo. In queste parole c'è tutta la storia di Pietro, quando Gesù dice Simone figlio di Giovanni. È il modo col quale Gesù l'ha chiamato la prima volta. Simone figlio di Giovanni, cioè Simone tu, con quel corpo che viene da una famiglia in cui il padre si chiamava Giovanni, con la tua storia, con le tue magagne, con le tue cose belle, con la tua parentela, con queste radici spirituali, culturali, sociali. Ecco, Gesù interpella tutta l'esperienza personale di Pietro. E qui San Giovanni probabilmente vuole stabilire un legame tra il primo incontro e questo con il risorto. Perché? Perché adesso Pietro, quello stesso Pietro, dopo aver ricevuto lo Spirito, questo stesso Pietro che ne ha combinate di tutti i colori, è ricreato nel suo ruolo di discepolo e di testimone. Gesù incomincia il dialogo ridando a Pietro la sua fiducia, non con un interrogatorio sui fatti della passione, ma con una domanda sull'amore. In questo modo Gesù è un Vangelo, come dicevo prima, una buona novella per Pietro. Non lo interroga sul suo passato dicendogli «Perché ti sei comportato così? Vedi dove ti ha portato la tua imprudenza, nonostante le mie raccomandazioni. E ora cosa farai?» Gesù non si comporta in questo modo, non parla in questo modo. Gesù lo interroga sulla realtà che in Pietro è la più profonda e la più vera. Scava nell'interno di quest'uomo e cerca ciò che è meglio in lui e che non è sparito. Se Gesù lo interrogasse sul futuro, sulla sua perseveranza, sulla sua coerenza, sul controllo di sé, sulla prudenza da usare d'ora in poi, sulle sue competenze, perché gli ha dato in mano da condurre la Chiesa, se lo interrogasse sulle sue capacità, le sue conoscenze, la sua cultura, sugli impegni che lo attendono, sulle sue paure, i suoi dubbi, ecco, se Gesù lo interrogasse su tutto questo, Pietro risponderebbe forse: «Sì, Signore, ho fallito. Non merito più la tua fiducia, non ho i numeri per fare quello che tu mi chiedi, non sono neanche degno di essere chiamato ministro. Fai di me l'ultimo dei tuoi discepoli, o meglio ancora, lasciami tornare alle mie reti. Non sono fatto per questi impegni». Invece Gesù interroga Pietro per 3 volte solo sull'amore. E forse noi ne siamo scandalizzati. Gesù interroga Pietro solo sull'amore perché sa che questa è la domanda fondamentale dell'uomo, ma anche della Chiesa, della vita della Chiesa e della sua organizzazione. Io ho avuto una tentazione l'altro ieri sera e questa mattina di contare le persone. E penso che anche Don Antonio abbia avuto la stessa, o anche Don Federico. I nostri criteri sono diversi, non ci poniamo le domande sulla consistenza della nostra o sulla nostra perseveranza, ma su dei criteri esterni, sul numero, su il sorriso, se la gente ha detto sì o no a quello che dicevi. Ecco, io mi ricordo quando i sacerdoti congolesi predicano, raccontano tante storie per attirare l'attenzione della gente, e quando raccontano delle storie interessanti la gente diceva ecco, noi stiamo qui a vedere se almeno nel cuore di ciascuno c'è un applauso, se le cose sono andate bene. No, è al Signore di vedere cosa si lavora nel cuore, cosa si muove nel cuore. Ecco, Gesù pone 3 volte la domanda, come se oltre questa domanda sull'amore non ce ne fossero altre. Pietro poteva dirgli una domanda di riserva, come si dice di solito quando c'è una domanda difficile da rispondere. Ma se avesse detto anche una domanda di riserva, Gesù gli avrebbe detto: mi ami tu? Vuoi bene a me? Ecco, è questo che conta. E Gesù non tiene conto del comportamento di Pietro durante la passione. conta solo questo, vedere se ha ancora la voglia di amare il Signore. È un dialogo che chiamerei vocazionale, cioè un dialogo che vuole attirare Pietro ancora al seguito di Gesù. Un dialogo nel quale Gesù non chiede a Pietro se è cosciente delle difficoltà che lo attendono. E adesso, va bene, ti ridò fiducia, ti rimetto in carreggiata e sei il capo della mia comunità. Gesù non chiede a Pietro se è cosciente della capacità di amministrare o se ha questa capacità, se è un pianificatore, un bel parroco, un bel vescovo, un bel papa, insomma, ecco. Se è abbastanza intelligente per far fronte e rispondere agli avversari, se sarà capace di portare il peso degli altri. Gesù gli ridà la fiducia, non con una domanda sui fatti del passato o sugli atteggiamenti da tenere in futuro, ma con una domanda sull'amore per lui, come centro della storia, della vita e della Chiesa. Chiede per tre volte: Signore, figlio di Giovanni, ami me. Ecco, mi piace non dire mi ami tu, ma ami me, e lo vedremo subito perché. Vi ho detto che il verbo, per due volte che Gesù usa, il verbo vuol dire mi ami in modo gratuito, totale, come io amo il Padre. Gesù, e la terza volta invece, usa il verbo di Pietro, mi sei amico. Gesù utilizza due volte il primo e una volta il secondo. Gesù chiede a Pietro come si muove nella sfera oblativa, cioè sai essere gratuito nelle tue relazioni, nella tua amicizia, e chiede anche come si muove nella sfera dell'amicizia. Però non basta muoversi. Bisogna che l'amore sia ordinato a uno scopo finale che è il Signore. Ecco perché stacco, ami me. Ecco perché ad ogni domanda sull'amore Gesù aggiunge me. Gesù non chiede se ama la Chiesa, i fratelli in modo creativo, se li ha perdonati. Gesù chiede, ami me. Guardate che nel Vangelo troviamo moltissime domande di Gesù. Cosa dice la gente di me? Volete andarvene anche voi? Chi mi ha toccato? Un sacco di domande, ma nessuna domanda è così diretta, così penetrante, così affettuosa e nello stesso tempo sconvolgente come quella fatta da Gesù a Pietro per tre volte. Ecco, qualcuno si chiede, ma perché per tre volte Gesù l'ha posta a Pietro? Ecco, una delle interpretazioni è perché Gesù voleva aiutare Pietro e fargli capire che quelle tre volte che ha detto che non lo conosceva non esistono più. Per tre volte Pietro ha detto non so chi sei, non so chi è, non sono con lui, non lo conosco. E per tre volte Gesù gli dà la possibilità di rispondere a quelle tre negazioni, di rispondere invece affermativamente. Pietro dà tre risposte. Alle tre domande di Gesù Pietro risponde tre volte. Tu sai che ti voglio bene, che ti sono amico. Tu sai che ti sono amico. E la terza volta, tu sai tutto. Tu sai che ti sono amico. Immaginiamo quale sarebbe la nostra risposta. Un po' più composta, un po' più complicata forse. E sì, credo di volerti bene, perché non sempre ci sbilanciamo. Ho imparato la lezione, sto migliorando, mi sto sforzando, vorrei amarti veramente come tu mi chiedi, ci tengo molto, per me è importante amarti. E concateniamo un sacco di parole. Noi risponderemo mostrando che non siamo ancora entrati nella sfera dell'amore gratuitamente ricevuto. Infatti, chi penserebbe che Gesù ha dimenticato? Chi penserebbe che Gesù non ci punisce? Chi penserebbe che Gesù, dopo quello che abbiamo fatto, dopo tutte le nostre debolezze, ci ridona la fiducia? Per questo ci mettiamo in un atteggiamento di difesa, di paura. La risposta di Pietro non è né un sì, né un non so. Il sì lo ricondurrebbe al rischio di ripetere promesse mai mantenute. Rischierebbe di fare ancora una brutta figura, perché si comincia a conoscersi Pietro nei confronti di Gesù. Inoltre entrerebbe in uno stato d'ansia, perché nessuno può rispondere a questa domanda. Ma Pietro non può neppure dare una risposta vaga o tacere. È stato ormai trasformato dall'esperienza della croce, dalla passione e dalla risurrezione. Sa di aver ricevuto un amore che gli riempie il cuore e sa anche che non può fare promesse. Così si affida alla conoscenza di Gesù e dice: tu lo sai, tu sai tutto, e lo dice tre volte. Nelle tre risposte, scusate se facciamo ancora un po' di grammatica qui o di analisi logica, nelle tre risposte il soggetto della frase non è io, ma tu. Mi ami? Pietro avrebbe potuto dire io, no. Pietro mette al soggetto Cristo. Tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Tu conosci il mio amore per te, tu sai la misura fin dove ci arrivo, tu sai che il mio amore vorrebbe essere come il tuo, ma per ora è ancora un amore che zoppica. Così Pietro cancella il triplice rinnegamento con una triplice dichiarazione di amore. La triplice esperienza del rinnegamento gli ha fatto capire che non è solido in se stesso e allora può appoggiarsi solo su Gesù. La forza di Pietro è nella certezza che il Signore lo conosce, che conosce il suo cuore. Tu sai tutto. Sa che la sorgente dell'amore per Gesù non è in lui, in Pietro. La sorgente è Gesù stesso. Sa che con quella domanda Gesù vuole anzitutto dare a Pietro il suo amore. Ti chiedo in altri termini se tu sai rispondere a quell'amore che già ti do. Ponendo la domanda, Gesù vuole che Pietro gli chieda il dono di amarlo con fedeltà. Rispondendo tu sai che io ti amo, Pietro si affida a Gesù. Ha imparato a muoversi nella sfera dell'amore e qui scopre la generosità del Signore che gli permette di amarlo. Ecco, quando la domanda è posta per la terza volta, Pietro è colto da tristezza, amareggiato perché Gesù gli chiede ancora per un'altra volta se lo ama. E qui Gesù non utilizza più il verbo mi ami in modo gratuito, ma mi sei amico. Pietro capisce che a Gesù basta il suo povero amore, l'amore di cui è capace lui. Gesù ci fa arrivare gradualmente. E a questo punto possiamo dire che è Gesù che si converte a Pietro e non Pietro che si converte a Gesù. Gesù dà un amore che chiede a Pietro se lo ha, da un amore infinito, da un amore gratuito, da un amore che è veramente dono totale di sé, si abbassa a Pietro e dice: ascolta, sai incominciare ad amarmi? È Gesù che si converte a Pietro, va al suo livello e gli fa capire che da solo non potrà farcela, ma con lui ce la farà. È proprio questa la conversione di Dio ai nostri limiti. È questa conversione di Dio che dà speranza al discepolo che ha conosciuto la sofferenza e l'infedeltà, dicendo tu sai tutto. Pietro esprime la sua coscienza di non poter contare sulle proprie forze ma solo sul Signore. Qui c'è il mistero anche della Chiesa, che realizza cose meravigliose nel mondo. La Chiesa, come Pietro, sa di poter amare perché è stata amata ed è amata da Gesù. Gesù non torna da Pietro per giudicarlo, ma per chiedergli se lo ama ancora, se la sua caduta ha fatto crescere in lui di nuovo l'amore. In questo incontro è sottolineata la differenza tra rimprovero e perdono. Mi sembra ci sia qui qualche psicologa, non so se c'è, ma mi ricordo nei miei studi di aver affrontato una certa Klein che parlava di castigo e perdono, una cosa del genere, non mi ricordo. Però qui siamo in un altro campo e Gesù è uno psicologo formidabile. Qui c'è il mistero della Chiesa, vi dicevo. Gesù non torna da Pietro per giudicarlo, buongiorno, ma per chiedergli se lo ama ancora, se la sua caduta ha fatto crescere in lui l'amore. E in questo incontro, lo ripeto, sottolineate la differenza tra il rimprovero e il perdono. Perché? Perché il rimprovero rende presente lo sbaglio. Il perdono invece lo allontana e lo fa sparire, creando una nuova situazione. Con il rimprovero si carica la persona di uno sbaglio che fa parte del passato e che forse ha esagerato le sue lezioni e che è stato già capito e purtroppo lo si rende ancora attuale. Col perdono invece Gesù ci mette davanti al futuro che può essere diverso. È una ripartenza nuova. Nel dialogo ci sono ripetizioni. Mi ami, mi ami, mi ami, tu lo sai, ti amo. Perché? Perché l'amore è ripetitivo. L'amore non è un amore una volta per tutte. L'amore ha bisogno di essere ripetuto e non solo a parole, ma con dei gesti. Va manifestato continuamente. E c'è di più. Nella tristezza di Pietro c'è un richiamo discreto, delicato, intelligente alla debolezza del discepolo, alla sua incapacità di amare, al triplice rinnegamento durante la passione, un rinnegamento che sia stato perdonato dallo sguardo di Gesù, perché quando il gallo canta ci si dice che poi Pietro incrocia lo sguardo di Gesù, esce e piange amaramente. Quindi questa tristezza di Pietro è segno di tutto quel ricordo che pesa ancora in lui. Ora invece Gesù lo interroga per confermargli il suo perdono, renderlo cosciente della sua capacità di amare. Pietro, tu sai amare, anche se hai sbagliato, sbaglierai ancora, ma ripesca sempre in te, nel fondo del tuo cuore, questo amore, perché te l'ho dato io, perché io ti amo. Questo è dunque un dialogo che riconcilia e riabilita, che rimette in piedi il discepolo e gli restituisce la fiducia e il coraggio. Un coraggio che gli permette di amare il Signore e anche il suo gregge, di trasmettere riconciliazione e perdono. Ecco, vorrei che noi guardassimo un po' questa figura di Pietro, che è un nostro apripista, come dicevo, in due modi. Vederci noi in Pietro come coloro che, pur avendo sbagliato, sono rimessi in piedi dal perdono del Signore. Ma anche noi, come Gesù di fronte a Pietro, quanti Pietro incontriamo nella nostra vita, ai quali vorremmo sottolineare continuamente l'errore che hanno fatto. Sì, è vero, sei tornato, però non dimenticarti che... E questo lo si vive in carcere in un modo proprio a fior di pelle. Loro sanno che quando sono fuori è come se avessero scritto sono stato in carcere, anche se come Pietro hanno capito tutto quello che hanno fatto. Ecco, dobbiamo avere questo duplice atteggiamento, un atteggiamento di accettazione dell'amore di Gesù e quindi una sicurezza nel ricominciare un cammino colmi di fiducia in Lui e nello stesso tempo l'atteggiamento di Gesù verso Pietro. Non giudichiamo sul passato, diamo fiducia per il futuro. Io penso che sia fondamentale, perché altrimenti siamo discepoli a metà. Siamo discepoli solo per ricevere e non per dare, non per diventare in seguito apostoli mandati. In seguito, per non interrompere qui la riflessione, va notato che Gesù consegna a Pietro la triplice missione di pascere il suo gregge. E ci sono perché, prima dice agnelli, poi dice pecore, eccetera. Lascio perdere questo perché ci allontanerebbe forse dal nocciolo della riflessione. non sarà di Pietro il gregge, ma di Gesù, perché solo Gesù è il buon pastore, il pastore vero. Lo dico a me sacerdote, ma lo dovrebbero sapere anche i vescovi, anche il Papa questo. Il gregge non è nostro, è del Signore. Noi siamo in panchina, pronti a intervenire quando c'è un bisogno. Siamo dei collaboratori, Gesù trasmette anche a noi questa possibilità di pascolare, ma il gregge è suo, il gregge è suo. La sua espressione, noi siamo la sua espressione, facciamo parte di questa sua missione, ma il gregge non è nostro. Gesù associa Pietro in questo ministero e l'essere pastore richiede di saper dare la vita per le pecore. Pietro deve quindi compiere un esodo, dopo quelli del passato, deve passare dall'attività alla passività, dal programmare la propria vita all'essere programmato nella sua vita. Quando Gesù dice, quando eri giovane facevi questo e questo, eri tu il protagonista, adesso invece, o più tardi, saranno gli altri i protagonisti della tua vita e ti obbligheranno a fare delle cose, ma questo fa parte del dono della vita che indirettamente hai promesso, perché mi ami. L'ultima parola è ancora l'ordine di seguirlo. Non si tratta più solo di lasciare reti e barche, ma di essere come Gesù. Ora Pietro sa che questo comporta il passaggio per la croce. Seguimi, ora vuol dire fidati di me, appoggiati a me, cammina con me. Ecco, l'incontro personale sulle nostre spiagge di Tiberiade, che possiamo organizzarle ogni giorno, l'incontro personale con Gesù ci assimila a Lui, al suo modo di essere, e ci lancia in missione. Ogni esperienza personale con Lui aggiunge un tratto di suo al nostro essere cristiani. Abbiamo esempi grandissimi nei Vangeli dove l'ascolto e lo sguardo a Lui rendono discepoli e missionari. Maria di Betania, la Samaritana, Nicodemo, che avremo domani nella lettura del Vangelo, ma soprattutto Maria, la madre di Gesù. Lei ha vissuto in simbiosi con Lui fisicamente. Lo osservava, lo ascoltava, interpretava come a Cana, ma soprattutto era con Lui. Era con Lui fino in fondo, sotto la croce.